riprendiamo i nostri incontri, una chiesa a più voci, con il corso biblico per il secondo anno consecutivo. E così vi saluto e vi do l'accoglienza, in modo particolare all'amico Don Giovanni, che ringraziamo anticipatamente. Già ieri sera è iniziato il corso biblico a Biella e parallelamente fa questo per noi. Ecco, quest'anno ci caliamo, come avete visto nel programma, nel contesto storico cui è nato un po' il cristianesimo, poi il programma ce lo presenta in maniera dettagliata anche Don Giovanni. Sono 5 serate e lo facciamo accogliendo anche alcuni parrocchiani, mi sembra di Cossato, che hanno sostituito il loro incontro del martedì sulla parola di Dio, aderendo al corso biblico, così pure la comunità della Spolina. E vorrei che ricordassimo in questi nostri incontri, proprio a 25 anni dalla sua morte, avvenuta il 10 ottobre del 65, padre Michele Pellegrino, cardinale di Torino, vescovo che visse davvero il concilio e ne diffuse le novità, coinvolgendo davvero tutti. Famosa la sua lettera pastorale Camminare insieme, varrebbe la pena poi di leggerla, magari anche individualmente. Ecco, noi lo facciamo con l'aiuto prezioso di Giovanni, che tra l'altro sta preparando un denso programma per il prossimo anno, tutto incentrato sul Concilio. E noi per l'occasione, per poter partecipare a questi incontri, sospenderemo l'iniziativa Una Chiesa a più voci, aderendo. Poi ci dirà eventualmente. Ecco, questa sera ci lasciamo ancora una volta illuminare e stimolare dalla parola di San Giovanni per un cammino di chiesa secondo il Vangelo e secondo il Vaticano. Allora vi auguro buona attenzione, un buon ascolto. La seconda parte della serata la possiamo spendere facendo interventi possibilmente brevi e inerenti al tema che viene trattato.
Grazie. Buonasera a tutti, bentrovati, per quelli che erano già qui l'anno scorso e per i nuovi invece. Siccome ha detto Don Mario, ci lanciamo in una tematica che è tutto sommato abbastanza recente, perché circa una ventina di anni fa è ricominciata da capo la ricerca su Gesù, e dopo che negli precedenti anni erano state fatte molte ricerche, e questa viene chiamata la terza ricerca su Gesù storico, la cui principale riscoperta è stata quella che riguarda la natura, l'origine ebraica di Gesù, Gesù l'ebreo, Gesù giudeo, perché fino a appunto 20 anni fa era una tematica non affrontata, anche perché siamo reduci da una lunga storia più o meno aperta di anti-giudaismo. Quante volte nella Chiesa è risuonato l'accenno alla colpevolezza dei giudei nei confronti della morte di Gesù, e in modo indiscriminato si è accusato un popolo e tutti i loro discendenti in qualche modo di questa morte. per cui le origini giudaiche di Gesù erano state completamente dimenticate, anzi da qualcuno addirittura negate. Ci sono degli studiosi o cosiddetti tali che soprattutto nel periodo del nazismo hanno negato l'ebraicità di Gesù, facendone quasi un ariano invece che un semita. E mentre dopo in questi ultimi 20 anni gli studi sono fioriti e sono fioriti insieme, portandosi insieme, trascinandosi insieme un'altra problematica, che è appunto quella della Chiesa nascente. La domanda che noi potremmo fare, un po' semplicistica, ma che coglie nel segno, è: ma la Chiesa è stata voluta da Gesù Cristo? Gesù Cristo ha inteso fondare la Chiesa? Il cristianesimo come religione era nelle sue intenzioni? Uno potrebbe anche scandalizzarsi di queste domande, ma sono domande che gli storici e gli altri studiosi di antropologia culturale o di sociologia si pongono, perché la storia, voi sapete, non è solo la registrazione dei fatti, ma è la ricerca delle intenzioni che stanno dietro i fatti. Siccome i fatti umani, l'agire umano, risponde sempre a una volontà, a un'intenzione, a uno scopo, non c'è agire, forse è solo il gioco, è un agire che non ha scopo. Tutto il resto ha un fine, si fa qualche cosa per arrivare in quel posto, per ottenere una determinata realtà, per qualsiasi intenzione che noi esplicitamente o meno abbiamo in mente, e quindi mettiamo in atto delle azioni che ci permettano di raggiungere quello scopo. Però noi, le azioni si vedono, le intenzioni no, vanno dedotte dalle azioni, e non sempre questo è facile. Quindi c'è evidentemente in tutta la ricerca storica, non solo in quella di ordine religioso, un rischio di non colpire l'intenzione profonda o quella più vera che c'è dietro a un agire. E allora ecco che queste due domande, vale a dire qual è, come si presenta, come va capita l'ebraicità, la giudaità di Gesù, il fatto che fosse un ebreo, e secondo, come va capito il sorgere del cristianesimo, che cosa, quali sono i fattori che hanno condotto al nascere di questa nuova religione? Sono appunto le due domande che hanno occupato molto tempo agli studiosi di questi anni, e è cominciata, come al solito, a emergere una bibliografia che si fa sempre più densa e numerosa giorno per giorno. Questi studi sono stati in particolare portati avanti da tedeschi e da americani, però anche in Italia abbiamo soprattutto uno studioso che si è dedicato a questo tema e che abbiamo già probabilmente citato, piemontese di Alba, e si chiama Romano Penna. Ha un libro scritto insieme con altri che è proprio intitolato Le origini del cristianesimo. Ma poi ci sono tanti altri libri, io qui ne ho portati 3 come punto di riferimento, ma come ripeto, nascono come i funghi queste ricerche, perché una volta poi iniziato un metodo è come i filoni d'oro che si trovano, finché non sono esauriti si va avanti a tirare fuori, a recuperare tutto l'oro nascosto. Io mi riferirò in modo particolare a un libretto molto piccolino, come voi vedete dalle dimensioni, che è di uno spagnolo e che si chiama Rafael Aguirre e che è intitolato Dal movimento di Gesù alla Chiesa cristiana. Il titolo è già significativo perché prende di mira proprio questo passaggio tra la realtà storica di Gesù e gli inizi della Chiesa, della comunità cristiana. Però, come dicevo, bisogna partire da Gesù. Bisogna partire da Gesù e, seguendo questi autori, tentare di studiare il tempo, l'epoca, la società in cui Gesù è vissuto, perché altrimenti è molto difficile situare le sue parole se non abbiamo un contesto, se non abbiamo uno sfondo dove quelle parole risuonano. Diventano parole o che perdono molto del loro significato, molta della loro forza, e diventano delle belle frasi, degli slogan o qualche cos'altro, proprio perché non sappiamo più a che cosa erano dirette, contro che cosa, a favore di che cosa erano dirette. I Vangeli sovente non ci danno più il contesto delle parole di Gesù. I Vangeli sotto questo aspetto hanno sintetizzato moltissimo l'insegnamento e l'agire di Gesù, per cui sono stati riportati, ma come se fossero solo a due dimensioni. Ci manca la terza dimensione, che è quella della profondità e quindi quella della storia. In che ambito si situano le opere e le parole di Gesù e in che ambito si situa la Chiesa dei primi decenni, dei primi anni. E allora questi autori si sono messi proprio a ricercare, attraverso soprattutto l'indagine sociologica, l'epoca, il tempo, le condizioni sociali, culturali, spirituali, politiche, economiche del tempo di Gesù e del tempo della Chiesa. Sono studi che non sono definitivi, perché 20 anni di approfondimento sono nulla, sono niente. Potremmo dire che si sono mossi i primi passi, quindi prendiamo queste indicazioni come indicazioni provvisorie, senso che possono ancora essere ulteriormente sviluppate, approfondite e possono arrivare a dei dati più confermati. Però è molto curioso e interessante tentare di leggere le nostre radici. Allora partiamo appunto, seguendo il nostro calendario, da questa prima domanda: come si presenta il movimento di Gesù? E i sottotitoli sono l'ambiente socio-economico, politico e religioso e poi il confronto con altri movimenti religiosi. La prima cosa che noi dobbiamo fare è, come accennavo, superare il pregiudizio antigiudaico, mettere da parte cioè l'idea, che è molto diffusa, di colpevolizzare tutti i giudei, tutti gli ebrei di quello che è capitato a Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo era lui stesso un ebreo, era lui stesso un ebreo galileo, perché sappiamo che ha passato la sua vita in Galilea. Anzi, uno dilemmi che gli studiosi dibattono, chi pro chi contro, è di sapere se il racconto della nascita a Betlemme, che soltanto un Evangelo riporta su 4, soltanto Matteo, corrisponde a un dato storico oppure da leggere come un dato teologico. E oggi la maggior parte degli studiosi pensa che Gesù non sia nato a Betlemme, ma a Nazareth, dove poi ha svolto la sua attività. e che Betlemme sia introdotta per cominciare a delucidare la identità di Gesù come Messia, quindi come discendente di Davide, essendo Betlemme la città di Davide. E tanto che la fatica di ritrovare quel famoso, di situare nel tempo quel famoso censimento è molto grande, non risulta un censimento esattamente in quel tempo, in quel momento, ne risultano prima, ne risultano dopo, ma in quel tempo, il tempo della nascita di Gesù, è difficile trovare le tracce di un censimento. Noi su questo siamo ormai abituati, non ci scandalizziamo, perché i Vangeli hanno, come dice il Vaticano II, più livelli di verità. C'è una verità fattuale, storica, legata alle cose come sono avvenute, e c'è la verità del senso. E molte volte il senso lo si esprime a seconda delle proprie culture, delle proprie civiltà, e ogni civiltà ha il suo modo di esprimere il senso delle cose. Normalmente un ebreo, per esprimere il senso, racconta un fatto che non è successo, ma che indice vuole esprimere il significato, perché non hanno una filosofia gli ebrei, non amano l'astrazione, le cose teoriche, e quindi calano sempre le loro convinzioni, le loro idee, in racconti. Quello che ha costituito problema per molto tempo è di capire se quei racconti appartengono agli avvenimenti storici o se quei racconti appartengono al significato degli avvenimenti, perché abbiamo racconti nel primo e nel secondo caso. Oggi le possibilità di distinguere sono, direi, abbastanza sicure, abbastanza certe, quindi non costituisce un problema. Ma è questo il modo con cui si racconta. Allora in questo caso la nascita di Gesù a Betlemme, per prenderlo come esempio, non è un falso, è una verità di ordine non storico ma teologico, cioè che serve ad affermare il legame di Gesù con la famiglia davidica e quindi il titolo di Messia, cioè di Cristo, che si dà a Gesù. Questa è la verità, che Gesù è riconosciuto come il Cristo, come il Messia. Invece di fare un'affermazione teorica, si racconta e lo si collega ad un luogo che è per eccellenza un luogo messianico, perché è la patria di Davide. Questo spero di essere riuscito con questo esempio a mostrare la differenza della verità che si presenta sotto aspetti diversi. Ebbene, dicevo che queste domande sono indispensabili proprio per sapere situare nel contesto storico e sociologico la realtà di Gesù e del suo movimento. Intanto cominciamo a riflettere, perché lo chiamano movimento? Dal movimento di Gesù alla Chiesa cristiana. Perché, secondo parecchi autori, Gesù ebreo, Gesù giudeo, non ha avuto in mente di fare un'altra religione, di costruire un'altra religione, ma ha avuto in mente di inserirsi nel dibattito molto vivace, poi lo vedremo, del suo tempo sull'interpretazione della religione, della fede e quindi della legge, e dare di questa realtà religiosa una interpretazione estremamente innovativa, personale, che non corrispondeva a nessuna delle altre interpretazioni che gruppi contemporanei di Gesù facevano della legge e più in generale della scrittura, del rapporto con Dio della cosiddetta volontà di Dio nei confronti dell'uomo. Gesù entra in questo dibattito e presenta la sua posizione, la sua visione rispetto a queste cose. Quindi sembrerebbe che Gesù aveva come prima intenzione quella di ridare al giudaismo del suo tempo una linea che lui riteneva quella autentica. E come una specie di riformatore del giudaismo del suo tempo che, a suo parere, aveva preso delle linee, delle strade che portavano lontano dal vero senso attribuibile alla parola di Dio presente nella scrittura. E in questo senso, dicevo, è entrato in relazione, in dialogo, ma anche in contrasto con altri gruppi, pensate ai farisei, eccetera, eccetera, che avevano una loro visione delle cose. E fa testo, ad esempio, questa espressione di Gesù che, quando la si legge senza tener conto di questa breve spiegazione che ho dato, ci diventa un po' difficile. Io sono stato mandato per le pecore perdute della casa di Israele. E ai discepoli dice: non andate dai pagani, ma andate dagli israeliti, dai giudei. Gesù, come prima missione, dà ai discepoli il compito di portare la sua visione all'interno del popolo ebreo. E cosa fa Paolo nelle sue missioni? La prima cosa che fa è incontrare gli ebrei. Va sempre prima a cercare una comunità ebraica, parlare di una comunità ebraica. Solo quando non trova audizione, ascolto in una comunità ebraica, si rivolge ad altri. E quindi la prima intenzione, diciamo, di Gesù era proprio questa: rinnovare il giudaismo. E perché il giudaismo andava rinnovato? Perché evidentemente, secondo Gesù, aveva preso delle strade non corrette, non giuste. Ma per sapere questo, noi dobbiamo fare una breve rassegna dei contesti sociali, religiosi, culturali, politici, economici del tempo di Gesù. Cosa ha trovato Gesù vivendo in quei primi 30 anni, in quel primo terzo del primo secolo che poi noi abbiamo battezzato appunto dell'era cristiana? Che cosa c'era? Allora, cominciamo dal luogo. Gesù, se non è nato, come alcuni affermano, è vissuto in Galilea. E noi sappiamo che la Galilea era stata riunificata alla Giudea soltanto molto tempo dopo l'arrivo dall'esilio di Babilonia. E adesso, al tempo di Gesù, l'unificazione era stata fatta dai Romani, che avevano messo un re che governava tutta l'attuale Palestina. Questo re si chiamava Erode. Per distinguerlo poi da suo figlio, che porta lo stesso nome, lo si identifica come Erode il Grande, quello, per intenderci, della strage degli innocenti, Erode il Grande. Erode aveva unificato la Palestina, e la Galilea, a differenza di come molte volte viene presentata, come un posto di miscredenti, come un posto di dove erano rari gli ebrei, c'erano molti più pagani e stranieri, in realtà sembra, soprattutto dagli scavi archeologici, che non fosse così, e cioè che la Galilea avesse una maggioranza di abitanti di origine giudaica, ebraica, e osservanti della legge, anche se già in un modo diverso dagli abitanti della Giudea, che erano al sud. Era già un altro giudaismo. Perché? Perché in Galilea, anche se la maggioranza, dicevo, era di giudei, c'erano però importanti città pagane che lo stesso Erode aveva costruito in onore di imperatori. La più famosa, Tiberiade, che porta il nome dell'imperatore Tiberio, ma poi aveva voluto, per manie di grandezza, fondare una nuova capitale. La capitale, che era sempre stata Samaria, al centro della Palestina, viene abbandonata e crea una nuova capitale che si chiama Seforis e che è a solo 7 chilometri da Nazareth. Quindi un tiro di schioppo, anche a piedi, in un'oretta si poteva andare da Nazareth a Seforis. Se non che queste città pagane, abitate da pagani, perché erano state consegnate ai veterani degli imperatori, che, di cui molti erano stati generali d'armata, quindi per compensare i soldati, i veterani, quelli che andavano in pensione, regalavano appezzamenti, terreni, case, costruivano città e le facevano abitare da questi ex soldati. Tiberiade e Seforis nella Galilea, sulla costa cesarea, in onore di Cesare, erano state costruite esattamente a questo scopo ed erano esclusivamente abitate da pagani provenienti da tutto il mondo, perché l'esercito romano pescava da tutte le nazioni che aveva sottomesso, quindi c'erano dalmati, greci, italiani, spagnoli, tedeschi, galli, chi più ne ha più ne metta, e orientali fino alle sponde del Tigre e dell'Eufrate. E solo che nel Vangelo queste città non sono mai citate e non si parla mai che Gesù vi abbia messo piede. E dire che, come ricordavo, Seforis era a 7 chilometri da Nazareth. Eppure non sembra che Gesù l'abbia mai presa in considerazione, no? Perché? Perché appunto il suo scopo era radunare le pecore perdute della casa di Israele. E però questa idea di raccogliere le pecore perdute era già un'idea molto originale. Perché? Perché si contrapponeva a tante altre forme e modalità che altri gruppi avevano di unificare l'identità e la esistenza degli ebrei. C'era chi la voleva identificare intorno alla legge. La legge è l'assoluto. È nell'osservanza della legge che l'ebreo scopre la propria identità e scopre la propria appartenenza, quindi un'osservanza scrupolosa, precisa, direi quasi maniacale. Per loro era così, per esempio per i farisei. Voi sapete che i farisei avevano voluto, in buona fede, era gente seria, non era gente da quattro soldi, anche qui noi li presentiamo sempre come falsi, come gente inaffidabile, ci sarà stato anche qualcuno così, ma normalmente era gente molto seria che aveva fatto della legge il punto di riferimento. Non solo, ma era così scrupolosa nell'osservanza della legge che aveva deciso di osservare delle norme che riguardavano solo i sacerdoti. I farisei erano un movimento laico. Ci aderivano anche dei sacerdoti, ma era nato come movimento laico. E come movimento laico aveva detto: non ci basta osservare le norme della legge che riguardano noi laici, osserviamo anche quelle norme che riguardano i sacerdoti. Per cui avevano assunto la legge in tutta la sua completezza e in tutta la sua rigorosità. Questa non è l'idea, ad esempio, di Gesù. Non è intorno alla legge che Gesù vuole costruire l'unità del suo popolo. Prendiamo un altro gruppo. Avete sentito tutti parlare di Qumran. Qumran era una comunità di esseni, o almeno molto simile agli esseni. Gli esseni erano un altro gruppo di giudei, di ebrei, i quali invece erano molto critici rispetto al Tempio, al culto, e avevano rifiutato di partecipare ai riti del culto templare di Gerusalemme. E una di queste comunità, quella che conosciamo di più perché appunto nel 45-46 si sono scoperti tutti quei documenti nelle grotte del Mar Morto, una di queste comunità si era trasferita sulle rive del Mar Morto, quindi tagliando i ponti completamente con gli altri giudei e con il Tempio, e aspettavano il Messia, che sarebbe stato re sacerdote nello stesso tempo, e rifiutavano appunto tutta la liturgia che avveniva nel Tempio, e avevano creato una loro liturgia, perché il motivo era anche oggettivo, perché la dinastia sacerdotale non era più autentica. La dinastia sacerdotale era stata creata ex novo, quindi non era più di discendenza di Aronne, sacerdote di Aronne, sacerdote Aronne, fratello di Mosè, ma al tempo dei Maccabei si erano autoproclamati sommi sacerdoti. E quindi loro rifiutavano assolutamente questa generazione di sommi sacerdoti che nulla avevano a che fare con la vecchia tradizione. E si erano separati completamente dal resto e vivevano come monaci, perché erano ammessi solo uomini e avevano una regola che è assimilabile appunto ante litteram ai nostri monasteri, regole molto severe, regole di lavoro e preghiera. Questo era un altro gruppo, pensava in un altro modo, no? Poi abbiamo il gruppo che tutti conosciamo dei Sadducei. I Sadducei erano l'aristocrazia, i nobili, i latifondisti, ed erano normalmente, come sempre capita, collaboratori dei Romani, perché se i Romani impiantati dal 63 avanti Cristo con l'arrivo di Pompeo in Palestina, proprio per la loro posizione avevano avuto degli accordi con i Romani in cambio dei quali mantenevano le loro posizioni e le loro ricchezze, e quindi erano favorevoli almeno di facciata ai Romani, perché questo voleva dire mantenere lo stato aristocratico e il benessere che avevano. Per cui avevano un terrore pazzo di ogni piccolo disordine che poteva nascere all'interno del popolo e che poteva indurre ad un intervento armato che avrebbe sconvolto la situazione attuale. Per cui avevano tutto l'interesse a tenere a bada, a bloccare in anticipo, a imprigionare preventivamente tutti coloro che avrebbero potuto dare fastidio e quindi mettere in pericolo la loro ricchezza, i loro beni. E poi c'erano dei movimenti di cui conosciamo alcuni nomi di capi, movimenti rivoluzionari. Proprio quando Gesù era bambino, quindi quando aveva 4-5 anni, ci fu in Galilea una grande insurrezione di popolo che fu soffocata nel sangue, come sempre avviene quando c'è un dittatore, un imperatore che governa popoli non suoi, insomma, che occupa opprimendo un paese, avevano soffocato nel sangue, ma ce ne fu un'altra piccola rivolta al tempo quando Gesù era grande e che Gesù stesso cita nel Vangelo, quando, vi ricordate, dice: credete che quei giudei che Pilato ha fatto ammazzare fossero più peccatori degli altri? Se Pilato l'aveva fatto ammazzare perché c'era stato un tentativo di insurrezione. Tanto vero che la paura più grande di Pilato e dei romani erano le feste, perché durante le feste, soprattutto a Pasqua, a Gerusalemme si riversavano migliaia e migliaia di pellegrini e quindi l'ordine pubblico diventava una chimera, diventava molto difficile da tenere. E in occasione di fatti delle feste, di Pasqua soprattutto, le legioni che erano di stanza a Cesarea venivano richiamate e lo stesso governatore si trasferiva a Gerusalemme per avere sotto controllo e subito poter intervenire nel caso ci fossero disordini. Quindi la paura di qualsiasi parola, gesto che potesse suscitare l'idea di una ribellione, di un non riconoscimento del potere romano e della figura dell'imperatore, era vista con estremo sospetto e soffocata sul nascere. Ma i romani, per passare il fattore socio-politico-economico, non erano soltanto occupanti della Palestina. I romani avevano creato un sistema di tasse estremamente raffinato, che se oggi il governo volesse recuperare tutte le tasse dovrebbe studiare come facevano allora i romani e non ci sarebbero evasori. Perché cosa aveva fatto? Aveva messo in atto questo sistema. Aveva, per non sporcarsi le mani e per non essere in prima fila e non essere ulteriormente odiati, essendo già occupanti di una terra non loro, avevano appaltato la riscossione delle tasse alle famiglie aristocratiche, che quindi si erano divise la Palestina e avevano ognuna un territorio dove riscuotere le tasse. Ma com'era il sistema? Il sistema non era a reddito, come potrebbe, almeno per chi è di lavoro dipendente, essere oggi. Non era reddito. Il sistema era così. Roma esigeva un tot di soldi all'anno. Poi arrangiati tu. Io devo avere, supponiamo, 3 miliardi all'anno di tasse. Naturalmente, gli aristocratici andavano di persona a riscuotere le tasse dalla gente, dai poveracci e nelle campagne. Assoldavano delle altre persone normalmente di basso livello, le quali facevano il lavoro sporco. Però cosa succedeva? Succedeva che gli aristocratici non prendevano gli appalti a gratis. Non è che facessero un favore ai romani e quindi dovevano aggiungere una percentuale da intascare. Quindi le tasse non erano più 3 miliardi, diventavano 3 miliardi e mezzo, perché mezzo lo intascavano le famiglie aristocratiche che avevano preso in appalto il sistema delle tasse. E i poveracci cosa facevano? E i poveracci gli dicevano: tutto quello che riesci a prendere in più è per te. Quindi c'era tre volte la tassazione, era a tre livelli, bisognava raccogliere tanto quanto soddisfacesse i romani, tanto quanto volevano guadagnare gli aristocratici, tanto quanto poteva guadagnare per vivere o sopravvivere il poveraccio che davanti alle porte delle città, dei paesi, aveva un tavolino, perché questo vuol dire il nome dei pubblicani, no? Quelli che in pubblico mettono il tavolino fuori, e tutti quelli che devono entrare e uscire dalla città devono sborsare una tassa. Per cui questo sistema faceva in modo tale che la gente fosse sopraffatta dalle tasse, che non ne potesse più, che fosse arrivata a dei livelli di assoluta non sopportabilità. Questo spiega i tentativi di ribellione che di tanto in tanto nascevano perché non ce la facevano più, perché non potevano più andare avanti. Se poi pensate alle categorie meno avvantaggiate, che erano quelle dei contadini, perché producevano per la città, producevano per mantenere l'aristocrazia, eccetera, e il Romani, il loro governo, e finché ce n'è, e che erano da una parte sovratassati e dall'altra vendevano a poco niente i loro prodotti. Quindi era una situazione che non aveva sbocco, non aveva futuro, tanto è vero che 30 anni dopo la morte di Gesù salta tutto per aria. Nel 70, nel 66 comincia la rivoluzione, l'insurrezione popolare, nel 70 Gerusalemme viene totalmente distrutta. Ecco, in questo ambiente si trova Gesù, questo ambiente religioso molto plurale, con molte correnti. Ho accennato ai farisei, ho accennato ai sadducei, ho accennato agli esseni a Qumran, ho accennato a queste bande armate. Teniamo conto, c'era anche una grande diffusione del banditismo, che poi i Romani, costruendo strade e mettendo di tanto in tanto dei posti di controllo, riuscirono abbastanza domare. Ma attenzione, la storia la scrive sempre chi vince, e chi vince sceglie le parole per definire l'avversario, e per poter convincere i lettori deve scegliere le parole più brutte che fanno ribrezzo ai lettori. Allora non si parla di poveracci, ma di banditi. Se io parlo di banditi, tutti voi vi dite: per carità, ho un bandito, guai a trovarlo. E se quel bandito fosse solo un poveraccio che cerca di sopravvivere derubando chi passa per la strada? Non è la stessa cosa. Ma continuiamo a far così anche oggi, eh? Continuiamo a etichettare le persone o i gruppi di persone in modo tale che gli ascoltatori ingenui, come siamo noi, bevano tutto quello che ci dicono. Allora non c'è gente che vuole liberare la propria terra o la propria patria, ci sono invece appunto banditi o delinquenti o tutto quel che voi volete, meno che patrioti. Perché è così che vanno le cose in questo mondo: chi vince detta le regole, chi vince fa e scrive la storia, e la scrive come gli conviene, non come è. È solo una ricerca storica approfondita che può in qualche modo riappianare le cose. Allora, una situazione economica così malmessa, così fragile, se poi pensate alla geografia della Palestina, la pochissima acqua, l'unico torrente, l'unico fiume che aveva sempre acqua era il Giordano, i suoi affluenti nell'estate smettevano di dare acqua e quindi erano secchi, tanto che venivano usati come strade, perché erano molto lisci e quindi i carri e i cavalli e gli uomini camminavano molto meglio dentro i torrenti asciutti che nelle strade che pure i Romani facevano, lastricate ma con un mucchio di salti, perché le pietre non erano così ben connesse come potrebbero essere messe oggi, e venivano quindi usate come strade di percorsi. Allora, in una condizione dove basta un anno di siccità, in genere piove due volte, e ancora oggi in Palestina piove in primavera e in autunno, se una delle due manca, il raccolto è a rischio. Se il raccolto è a rischio, voi come pagate le tasse? Le pagate vendendo voi stessi e la vostra famiglia al creditore. Per tanto tempo e per tanti anni, quanto è il debito, calcolati gli interessi, che uno ha contratto non potendo pagare le tasse. Quindi c'era un fenomeno diffuso di schiavitù, di servilismo, di servitù dovuta a problemi debitori. È come chi oggi va a farsi prestare soldi, poi gli interessi crescono e uno alla fine si trova nell'incapacità di ridare sia il capitale che gli interessi. Il mondo è vecchio, non è una novità, era già così allora. E questa era un po' la situazione del tempo di Gesù. Sotto l'aspetto, ancora 5 minuti, sotto l'aspetto più propriamente religioso, naturalmente o culturale e religioso, ogni popolo condivide un sistema di valori, ogni popolo, no? Che lo si dica o no, che lo si sappia o no, che sia consapevole o no, si condivide un sistema di valori che però non sono mai uguali nel tempo, cambiano. Oggi ci viene da ridere se dicessimo che l'onestà è il primo valore dell'Italia. Ci viene, infatti, viene da sorridere, no? Con tutta la corruzione e i latrocini, le ruberie che ci sono, l'onestà non è uno dei valori in cima alla scala, almeno non nei fatti, poi a parole si può dire tutto a parole. E la giustizia non è in cima alla scala, nei valori. E l'equità sociale non è in cima alla scala come valore. Che cosa c'è oggi? Io dico valore non nel senso oggettivo di qualcosa che vale, ma di ciò che riteniamo che valga. Probabilmente oggi c'è altro. Oggi c'è il denaro, ci sono tante altre cose che sappiamo già, nel caso delle pecore, no? Ecco. E sono altri i valori a cui di fatto vediamo, ma non quelli che a volte proclamiamo a parole. Ogni civiltà quindi ha una sua gerarchia di valori, qualche volta è rispettata, qualche volta non è rispettata. Quali erano i valori principali nel mondo di Gesù, al tempo di Gesù? Beh, c'erano alcuni valori che potremmo riassumere molto semplicemente in queste poche parole. Il valore dell'onore e della onorabilità, vale a dire del fatto che la mia persona sia rispettata, riceva il dovuto riconoscimento, quindi l'onore e l'onorabilità erano, come dire, uno dei valori preminenti della cultura all'epoca di Gesù. E naturalmente accanto all'onore, o a fare, a costruire l'onore, c'era tutta un'altra serie di convergenze, come lo stato sociale. È difficile onorare un povero straccione, diciamocelo in verità. È difficile onorare un negro che arriva e che non sa neanche una parola d'italiano. Ma onorare i grandi, onorare i pezzi grossi, onorare chi ha molti soldi, questo viene abbastanza facile. Abbiamo tutti nell'anima un pezzo di servilità. Siamo tutti un po' servili. Per cui quando ci troviamo di fronte a persone che contano, il nostro atteggiamento si modifica rispetto al fatto che ci si trovi di fronte a uno che non conta niente. Non credo che sia il caso che ce la prendiamo, credo proprio che sia la verità, capita anche a me, no? Capita come si vede in certi film, che se dall'altra parte del telefono c'è il capo, uno se seduto si alza in piedi, anche se il capo non lo vede perché è a 200 km di distanza, ma scatta sull'attente, parla il capo. È molto simbolico questo agire di fronte a chi riteniamo, magari anche se non è per niente vero, se è il più ladro di questo mondo, ma se si presenta bene, se ha tutti i carismi sociali e finanziari, allora noi abbiamo una certa riverenza, gli diamo onore, gli attribuiamo onorabilità. Al tempo di Gesù questo era meno esteriore e più interiorizzato il senso dell'onorabilità, perché anche, come dire, anche chi non era abbiente, quindi chi non poteva appoggiarsi sulle ricchezze o sul livello sociale, teneva in grande conto la rispettabilità della sua persona. Anche per questo, ad esempio, c'è questo grande amore per la legge, perché la legge non ti porta verso l'ingiusto, verso il male, ma ti indica una strada positiva, una strada di bene. Quindi l'onorabilità, il rispetto era una delle realtà più tenute in conto. E religiosamente era il concetto di purità. Avremo modo di tornare su questo perché è uno di quelli fondamentali. Purità non di tipo morale, ma di tipo cultuale. Voleva dire che facendo determinate azioni, incontrando determinate persone, andando in determinati posti, io contraevo la incapacità, l'impurità quindi, di partecipare al culto. Non potevo più presentarmi al tempio e partecipare alle feste e alle preghiere se avevo contratto un'impurità di tipo legale. Perché? Perché tutta la società ebraica, ancora oggi gli osservanti hanno seguono questa linea, ci sono persone, luoghi e cose che rendono impossibile il culto, se non dopo una serie di riti di purificazione. E allora l'osservanza della purità legale era un valore assoluto, perché assoluto era il valore del culto. Non partecipare al culto era per molti, non per tutti, perché c'era gente, come sempre, che non andava al tempio, che non andava in sinagoga, perché non aveva tempo, perché era ignorante, non sapeva leggere, perché aveva i campi da arare o i buoi da mantenere, eccetera. Sappiamo che i contadini sono legati al ritmo della vita dei loro animali, non possono disporre della loro vita liberamente. Non è che se uno dice, beh, non vado a mungere le vacche perché stamattina non mi va, o non vado a dare il fieno perché non mi va, lo devi fare, no? Se vuoi che vivano. E quindi c'era anche gente che non frequentava per impossibilità, ma erano tutti disprezzati, ritenuti feccia dai frequentanti, da quelli che invece avevano tempo, possibilità, eccetera, di andare al tempio, di fare tutti i sacrifici prescritti, eccetera, eccetera, e quindi erano ritenuti i più impuri che ci fossero, cioè i più indegni, impossibilitati ad andare al culto. E quindi c'erano tante categorie di persone che si trovavano in questa condizione di impurità legale e cultuale. Ma mi fermo qui questa sera. Questo discorso lo riprenderemo specificando anche quali erano i luoghi, le persone e le cose che rendevano impure che rendevano impuro un ebreo o un'ebrea e che quindi non permettevano più di partecipare. Questo è un flash, una breve descrizione, il fondale sullo sfondo del quale situare la vita di Gesù. Gesù si è trovato in mezzo a questa realtà, ha avuto a che fare con questi gruppi, con altre visioni delle cose, con altri principi e con altre scale di valore, eccetera. Lui ha fatto le sue, dimenticato, ma lo riprenderemo, tra i gruppi, il gruppo di Giovanni Battista, ad esempio, di cui i Vangeli ci parlano all'inizio. Era un altro gruppo, un'altra setta, un altro, come dire, raggruppamento all'interno del giudaismo che viveva di ascesi e di annuncio del giudizio di Dio. E sappiamo che aveva dei discepoli che continuarono a vivere e a proseguire anche molto tempo dopo la sua morte. Li troviamo anche nel Vangelo, no? In due casi, quando Giovanni è ancora in prigione, manda i suoi discepoli a chiedere a Gesù: ma sei tu o dobbiamo aspettarne un altro? Sei tu il Messia o no? E poi abbiamo quell'altro caso di una disputa tra i discepoli di Giovanni e i discepoli di Gesù, perché i discepoli di Giovanni, a detta dei farisei, digiunano, mentre i discepoli di Gesù non digiunano mai. E dici: com'è sta faccenda? Il vostro maestro non vi insegna a digiunare? È una delle cose principali, una delle tre pratiche principali dell'ebraismo: la preghiera, il digiuno e l'elemosina. Come mai voi non digiunate mentre i discepoli di Giovanni e quelli dei farisei digiunano? Ecco, troviamo i discepoli di Giovanni. Quindi è stato un movimento, anche quello di Giovanni, che è proseguito nel tempo, lo troviamo addirittura negli Atti degli Apostoli, ancora fuori di Palestina, quando sentono annunciare la risurrezione di Gesù e il dono dello Spirito, dicono: non ne sappiamo niente, noi abbiamo ricevuto solo il battesimo di Giovanni. Ecco, quindi un altro movimento. Con questo movimento Gesù avrà a che fare, perché inizia di lì la sua strada, ma inizia staccandosene completamente, ma lo vedremo la prossima volta.
Bene, grazie. Ecco, adesso diamo spazio agli interventi. Ovviamente, come ho detto prima, evitando di fare delle conferenze, ma facendo delle domande per avere chiarificazioni, approfondire meglio quanto Don Giovanni ci ha presentato questa sera. Tanto vedo anche un gruppetto di San Viviano mandati da Mario. Domanda a carattere storico. Parlavi della Palestina come luogo in cui i romani hanno instaurato un certo modo di riscuotere le tasse, e una situazione durante la vita di Gesù in cui il popolo era oppresso dalle tasse. Intorno alla Palestina, quindi nell'impero romano, ci sono altri esempi di questo modo di trattare da parte dei romani i popoli che sono stati conquistati? Perché, non lo so, io non ho presente. ecco, quindi è un elemento di raffronto rispetto ad altre popolazioni, ad altre situazioni che mi interesserebbe conoscere.
Raccogliamo magari un po' di domande. Non ci sono domande, i casi sono due. O sono stato così oscuro che non siete riusciti a capire, o così chiaro che non c'è niente da spiegare. Una dei due. C'è una domanda però.
Sì, volevo sapere, poi adesso non ho ben chiaro il programma degli altri incontri, però alla luce di quanto dicevi adesso, no, sul contesto e sullo sfondo, se si poteva poi andare un po' più in profondità o nei dettagli in riferimento alle relazioni con ciascun gruppo, cioè o con ciascun gruppo oppure, non lo so, con le persone singole, no? In qualche modo le relazioni poi di Gesù, Giovanni, i farisei, i geroti, i pubblicani, piuttosto che invece gli amici, no? Quelli della Galilea, gli apostoli, le donne poco citate, non sì. So se questa volta, piuttosto che ecco,
il fatto che Gesù arrivi in un ben preciso momento, che si parla anche di maturità dei tempi, cosa si può dire? Che c'è dietro un disegno? Come mai è arrivato proprio in quel momento?
Parlavi dei debiti, veniva usato quel tempo tutto quello che era del giubileo, l'appianamento dei debiti.
Bene. Io deduco per la prima domanda che questo sistema non fosse univoco, unico in Palestina. Anche perché la Palestina non era una provincia a sé stante. I romani l'avevano legata alla Siria, non Assiria, ma la Siria, cioè quella che c'è sopra, Libano e Siria, che faceva una provincia unica, tanto che il governatore in genere, il generale e la maggior parte dell'esercito risiedeva in Siria. A Cesarea c'erano solo alcune legioni di pronto, potremmo dire di pronto intervento, e quindi questo sistema è desumibile, anche se io adesso non ho come dire delle informazioni più precise, che questo sistema fosse allargato a tutta la provincia e ai luoghi sottomessi, perché da quanto risulta i romani usavano la politica del bastone e della carota. Allora sapevano blandire, sapevano a volte utilizzare le risorse anche umane di un territorio, ma erano sotto altri aspetti di una estrema radicalità, come dicevo prima, era assolutamente impossibile. D'altra parte ogni dittatura è così, e per quanto stiamo girarci intorno, l'impero romano era una dittatura, cioè quando comanda uno solo, non so come chiamarla in un altro modo. E quindi ogni forma di dissenso era inaccettato. Ogni forma di dissenso era illegale, era proibito. E quindi la tassazione è un modo di tenere buone le persone, perché se io devo pensare a come campare domani, e devo arrivare ad un'esasperazione tale prima di sollevarmi, perché per molto tempo sarò impegnato a risolvere il problema di come vivo domani e di come vivono i miei figli domani. Quando poi sono esasperato mi ribello. E quindi la forma della tassazione non è solo un fatto finanziario, è un fatto evidentemente politico. Può anche essere in altri casi moderni un caso di incapacità politica. Un paese molto tassato evidentemente indica un disfunzionamento del suo sistema politico-finanziario. Altre volte, nei casi di dittatura, è uno strumento molto forte, come lo è l'ignoranza, come lo è il non fare strade. Perché nei paesi del terzo mondo mancano strade, sono tutte sterrate, e mancano scuole finché ce n'è? Per tenere brava la gente, perché così la governi meglio. Perché se la gente non pensa, non gli viene mai in mente, no? Oppure risulta facile, cosa che vediamo in Africa sovente, proprio per l'ignoranza mantenuta, risulta facile mettere un gruppo contro un altro e quindi quelle che poi noi vengono presentate come guerre di tribù sono in realtà guerre volute, provocate per mantenere il potere. E quindi sono mezzi politici questi, di far sì che le persone dentro uno stesso Stato si ammazzino vicenda, perché ammazzandosi non hanno più il tempo di guardare cosa fanno i pezzi grossi, quanto rubano i pezzi grossi, cosa si mettono in tasca, con chi fanno le alleanze, a chi vendono il loro petrolio. È il sistema del diversivo. Ti faccio guardare di là e così non vedi cosa sto facendo io di qua. E questo è vecchio anche questo è vecchio come il mondo. E quindi i romani lo facevano, erano dei campioni nel farlo, questo, no? Quando poi un popolo si dimostrava molto invece servile, obbediente, allora gli si concedevano molte prerogative, molte eccetera, no? Molti vantaggi. Finché rimaneva bravo, poi se cambiava arrivavano le bastonate anche per lui. Bene, i rapporti con gli altri gruppi potremmo dire che sono fatti di affinità e di differenze, cioè Gesù partecipa, condivide alcune cose con alcuni gruppi, altre con altri. Non c'è una condivisione, come dire, ampia o acritica, come non c'è una presa di posizione ampia e radicale. Anche se i evangelici dicono che quelli con cui litiga di più sono i farisei, è anche il gruppo con cui Gesù ha maggiore affinità, ad esempio. Però su alcune cose è totalmente distante dal mondo dei farisei, è più vicino al mondo degli esseni, ad esempio nella sua critica al Tempio. Gli esseni criticavano il Tempio, anzi l'avevano rifiutato, Gesù critica il Tempio, anzi sappiamo che un giorno va là e butta tutto per aria, no? Quindi è un aspetto che lo avvicina agli esseni, come pure ci sono molti aspetti che Gesù prende dal movimento battista, dal movimento di Giovanni Battista, anche se però cambia radicalmente la prospettiva del battista, no? Tanto che posso anticiparlo, poi ci torneremo sopra, tanto che la domanda che riportavo prima dei discepoli, sei tu quel che deve venire o è un altro che dobbiamo aspettarne, è dovuta al fatto che Giovanni Battista non riusciva più a capire che cosa stesse facendo Gesù, perché faceva esattamente il contrario di ciò che lui aveva insegnato. Giovanni Battista ha predicato l'arrivo del giudizio imminente e definitivo di Dio, ricordate, la scure è posta ai piedi dell'albero. L'albero sta per essere abbattuto. Il giudizio di Dio sta per cadere su questo mondo. E poi Gesù invece va a predicare la misericordia, va a predicare il perdono, va a predicare la fraternità. E Giovanni Battista dice, ma proprio cosa succede? Ma arriva il giudizio di Dio e ci spazza via tutti o arriva la misericordia di Dio? Siamo su lati opposti. Eppure Gesù ha seguito per un certo periodo il Battista, da lui è stato battezzato. Però poi ha impostato completamente in modo originale la sua predicazione, assumendo poi anche dei simboli, come vedremo la prossima volta, che è quello del regno di Dio, che nessuno al suo tempo aveva preso come centro del proprio messaggio. Gesù prende il regno di Dio come centro del messaggio, è l'unico che lo fa. Quindi ci sono, diciamo, alcuni aspetti che lo avvicinano ai vari movimenti, altri che lo allontanano. Nell'insieme Gesù percorre una sua via, che d'altra parte essere contro tutti era impossibile, non è che tutti fossero, sbagliassero tutto, quindi è chiaro che ha preso delle cose che anche gli altri, o ha condiviso con altre cose che gli sembravano coerenti con il suo messaggio, e ne ha abbandonate altre. La terza domanda non so rispondere: come mai proprio in quel momento è arrivato Gesù Cristo? Abbiamo solo una risposta, che lei ha citato, di tipo teologico, e cioè che quello è il momento che Dio ha scelto, quello che le lettere agli ebrei chiama la pienezza del tempo. Quando venne la pienezza, anche Paolo, quando venne la pienezza del tempo Dio mandò suo figlio. Ma questa è una spiegazione teologica, non storica. Quindi perché sia arrivato in quel momento non lo sappiamo. Prendiamo atto che Gesù è proprio è nato in una situazione, in un tempo, in una problematica di questo tipo. L'ultima domanda sul Giubileo: sembra che a livello storico non sia mai, almeno in forma massiccia, non sia mai stato osservato. Il Giubileo, voi sapete, era la remissione dei debiti ogni 50 anni, per cui chi nei 50 anni precedenti aveva perduto la casa, la terra o la libertà, perché si era dovuto fare schiavo per pagare i debiti, lui e la sua famiglia, dovevano rientrare in possesso della casa, del terreno e tornare a essere uomini liberi. E questo per un principio religioso molto profondo, cioè che da una parte c'è un atto di giustizia, se tu fai un debito lo devi pagare, dall'altro c'è un dato della rivelazione che nessun uomo può essere schiavo di un altro uomo e che la terra che Dio ha dato non può essere presa da nessun altro. La terra che Dio ha dato a ciascuno non può essere presa da nessun altro. Se la prendi per quei motivi di debiti, eccetera, al 50° anno la rendi. Pensate un po', se una volta che io sono venuto in possesso di terre, di campi e di case, vado a renderle al proprietario precedente. Però la legge c'era, la legge c'è, no? Ma non abbiamo nessuna notizia storica che questo sia stato attuato, nessuna notizia. Quindi può darsi che qualcuno l'abbia fatto, qualcuno, ma non in modo così massiccio da passare alla storia, da diventare notizia storica. Bene, se non ci sono più interventi,
scusa ancora questo, volevo farti questa domanda. Il Battista quasi non lo riconosce Gesù, quindi vuol dire che non si frequentavano i cugini, o comunque, o
Oppure il mio dubbio è questo: ha cominciato la sua missione, il suo predicare il Vangelo a 30 anni. Può darsi che negli anni precedenti abbia avuto esperienze anche di fuori della Palestina. Domanda. Questo studio che stanno facendo al di fuori, perché i Vangeli sono molto succinti, no? Dicono l'essenziale e partono da quando, cioè, parlano della nascita e poi si passa subito al battesimo di Gesù, no? Parte con questo, la sua vita pubblica, la sua missione pubblica. Ecco, lo capisco questo.
Sì. Dunque, proprio per questa essenzialità non sappiamo moltissimo, sappiamo che per un certo periodo è stato con il Battista, perché il battesimo era, come dire, la conclusione di un certo periodo che segnava un rinnovamento interiore e spirituale delle persone. Quindi nel momento in cui Gesù riceve il battesimo ha terminato questo periodo di convivenza o di, anche se non conviveva, di sequela della linea del Battista, condivideva l'impostazione del Battista, ma dopo il battesimo fa la sua strada, comincia una strada completamente nuova che lentamente lo allontana dalle posizioni del Battista, e quindi la sua sarà una strada inedita, no? Che sia stato fuori dalla Palestina non abbiamo nessuna notizia, almeno prima. È molto verosimile che sia vissuto a Nazareth e abbia lavorato, come tutti facevano, nella bottega di suo padre, tanto che viene definito il figlio del falegname, e in un Vangelo lui stesso viene definito il carpentiere, che vuol dire che un po' di anni li ha passati a lavorare, a piannare e a fare mobili e qualche cosa del genere, no? Ma fuori dalla Palestina no. Ci può essere andato, anzi quasi con sicurezza, anche se non corrisponde in pieno a quanto i Vangeli ci dicono, anche qui per la ragione che dicevo inizialmente, durante il suo ministero. È uscito dai confini della Palestina qualche volta, verso nord, verso Tiro, quindi verso il Libano, nel Libano, e verso est, al di là del Giordano, quella che appunto veniva chiamata la Transgiordania, o la, in termini romani, la Decapoli, in termini greci la Decapoli, che era un gruppo di 10 città non abitate da giudei, abitate da pagani. Almeno una volta Gesù ci è andato, perché abbiamo quella famosa notizia degli porci, ricordate, che si buttano giù dal precipizio, e lì era in territorio pagano. La conferma ce l'hanno proprio i porci, che essendo per gli ebrei animali impuri non potevano essere allevati, quindi quindi era in territorio esterno, fuori, era all'estero, era andato all'estero a fare un giro. Ancora oggi, se volete, così come notizia, ancora oggi nei paesi di religioni miste, cattolici ad esempio, o meglio cristiani e musulmani, è facile distinguere se entrate in un paese musulmano o se entrate in un paese cristiano, a prevalenza musulmano, a prevalenza cristiano, perché siccome gli animali vivono, le galline e tutti gli animali girano per la strada, eccetera, con il pericolo di essere investiti, allora in un paese cristiano vedrete girare maiali e in un paese musulmano vedrete girare capre. E quello è un segno certo della maggioranza di abitanti di quel paese, perché i musulmani, anche loro, non possono mangiare il maiale, ma le capre sì, mentre i cristiani, potendo mangiare i maiali, essendo tutto sommato un animale abbastanza a buon mercato, li allevano e li lasciano gironzolare ovunque. Bene, buonanotte.
allora do un avviso per domani sera a Vigliano, senza essere Vigliano, il vescovo trasmettere la vita nuova del Vangelo. E siete invitati. Ricordo che in questi incontri noi ci nutriamo della parola di Dio per sfamare chi ha fame. Allora deponiamo nel cesto in fondo un contributo che daremo poi al termine del ciclo degli incontri ad un perin per la mensa di poveri, il pane quotidiano. Ecco, concludiamo con una preghiera che ci ha dato l'anno scorso Giovanni in un'immaginetta che sicuramente avrete a casa, ma facciamo nostra questa sera in piedi.
La sapienza per capire. Nella mia ignoranza mi rivolgo a te. Studierò con passione le parole dei tuoi profeti, le parole dei tuoi apostoli. Busserò a tutte le porte per aprire la mia intelligenza. È solo tuo potere concedere quel che ti chiedo e farmi trovare quel che cerco, aprire dove busso. Lo studio della tua parola mi porta alla conoscenza. La docilità nella fede mi porta oltre le mie risorse. Anima, questo timido inizio, donami lo spirito che hai dato a profeti e apostoli, perché anch'io possa comprendere il senso autentico delle loro parole. Dopo ho intenzione di parlare a tutti di te.
Scenda su noi tutti la benevolenza di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buonasera e buonanotte a tutti. Grazie.